Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Salari minimi saranno determinanti quelli contenuti in contratti collettivi nazionali rispetto a quelli in vigore in singoli cantoni. Dal Consiglio nazionale un impulso per costringere i dottori a fornire più dettagli sui certificati medici sull'inabilità al lavoro. Piano di alleggerimento 2027, la soluzione delle Camere prevede risparmi inferiori del 40% rispetto alle proposte governative. Ucciso al potente capo del Consiglio Supremo per la sicurezza iraniano Ali Larijani, lo sostiene Israele, l'Iran per ora non conferma. In un altro attacco è invece morto il generale Soleimani, responsabile degli apparati repressivi centrali iraniani. Questa sera dalle 19 il recupero della sfida tra San Gallo e Lugano, rinviata lo scorso sabato per la neve. I salari minimi decisi dai contratti collettivi di lavoro prevarranno sui salari minimi decisi dai cantoni. Dopo il Consiglio nazionale, anche il Consiglio degli Stati, per 27 voti contro 15, ha dato il via libera al progetto di legge, contrastato anche dallo stesso Consiglio federale. Una violazione delle competenze cantonali, l'argomento principale della minoranza, che però non l'ha spuntata. A raccontarci il dibattito da Berna è Anna Valenti.
Un tema controverso. I salari minimi definiti nei contratti collettivi hanno la precedenza rispetto ai minimi salariali decisi dai cantoni, discusso proprio nella Camera più delicata, quella che rappresenta i cantoni e i loro interessi. E non è un caso che il cuore del dibattito qui fosse proprio il principio del rispetto delle competenze cantonali, cuore del federalismo. E per questo a schierarsi contro il progetto di legge anche i Verdi liberali, che non vedono di buon occhio i salari minimi, come sottolinea Tiana Moser. I salari minimi introdotti nei cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Giura, Basilea Città, Ticino sono la via sbagliata secondo noi, ma la volontà dei cantoni va rispettata e il progetto ignora la volontà delle cittadine e dei cittadini dei cantoni che hanno votato sì al salario minimo, cosa problematica dal punto di vista democratico. Argomento usato anche dal Consiglio federale, obbligato a presentare il progetto di legge dopo che il Parlamento aveva approvato la mozione Etlin, ma contrario a questa modifica, problematica sotto molti punti di vista giuridici. Argomento respinto da liberali, centristi e Unione Democratica di Centro, secondo cui i salari minimi cantonali stanno frammentando il mercato del lavoro. Occorre difendere i salari negoziati dai contratti collettivi e non quelli fissati dallo Stato, afferma la deputata UDC Esther Friedli, perché nel privato i salari minimi sono graduati e legati alla formazione, creando incentivi che i salari minimi cantonali non prevedono. Per la sinistra è un attacco ai salari minimi decisi dai cantoni che non hanno causato danni, come afferma il neocastellano socialista Baptiste Urny.
Il s'agit donc ni plus ni moins, appelons un chat, d'une remise en question directe de la législation de mon canton.
I salari minimi non hanno causato danni, né perdita di posti di lavoro, né effetti economici negativi. I salari più bassi sono anzi aumentati e la precarietà si è ridotta.
D'un minimum de décence.
La Camera dei Cantoni alla fine ha approvato a larga maggioranza il progetto di legge, con una modifica però. Se i contratti collettivi prevedono salari minimi inferiori a quelli cantonali, allora a prevalere sono questi ultimi. Il dossier torna così al Consiglio nazionale, ma il paradosso è che la Camera dei Cantoni ha deciso di non rispettare le decisioni prese dalla popolazione cantonale.
Sempre su questioni legate al lavoro, questa mattina in Parlamento si è tenuta anche un'altra discussione. Si è parlato di certificati medici compiacenti o incompleti, cioè quelli che permettono troppo facilmente a impiegati di stare lontani dal posto di lavoro. I medici curanti potrebbero in futuro essere costretti a fornire più informazioni al datore di lavoro. Sentiamo Alan Crameri.
Ogni giorno in Svizzera 100.000 persone mancano dal posto di lavoro per infortunio o malattia. Una maggioranza del Consiglio nazionale è convinta che tra di loro vi sia una quota rilevante che potrebbe invece lavorare, anche se attualmente risulta che i certificati medici fraudolenti siano molto rari.
Le vrai sujet, ce sont les certificats trop sommaires, trop vagues.
Il problema più che i certificati palesemente fraudolenti sono quelli troppo sommari, troppo vaghi, ha detto il liberale Cyril Ellen. Spesso indicano una generica incapacità al lavoro, sarebbe più utile invece sapere quali attività il dipendente possa ancora svolgere, così da permettere un rientro con mansioni adeguate.
O aussi pour une activité adaptée. Or, cette distinction est essentielle.
Per questo motivo la Camera ha approvato con 123 voti favorevoli e 60 contrari una mozione che chiede una base legale per poter esigere dai medici curanti informazioni più concrete da fornire al datore di lavoro, non sulla diagnosi ma sulle capacità residue. Preoccupato il sindacalista Giorgio Fonio, del centro, unico al di fuori dai partiti di sinistra a votare no.
Qua stiamo parlando della salute dei lavoratori. Allentare, per esempio, quello che può essere il segreto medico quando la persona vive un momento di disagio è qualcosa che secondo me è anche pericoloso. Le condizioni di lavoro, di salute dei lavoratori stanno peggiorando ed è lì che la politica dovrebbe concentrarsi.
Prima che possa diventare definitivo, l'inasprimento della legge sui certificati medici dovrà ancora essere approvato dall'altra Camera del Parlamento.
E alle Camere è stata anche bocciata l'iniziativa sull'alimentazione. Come il nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha raccomandato tacitamente di rifiutare il testo. L'iniziativa, promossa dall'associazione Acqua Pulita per Tutti, chiedeva una maggiore sicurezza alimentare attraverso la produzione e il consumo di derrate d'origine vegetale. L'obiettivo era aumentare il tasso di autoapprovvigionamento dal 46 al 70% entro 10 anni. Obiettivi giudicati irrealistici dal Parlamento, che non ha neppure proposto un controprogetto. Ora l'alleggerimento dei conti pubblici 2027-2029, che è cosa fatta? Le ultime divergenze fra le Camere sono state appianate questa mattina dal Consiglio nazionale e nel complesso si tratta di risparmi inferiori rispetto a quanto proponeva il governo, quasi il 40% in meno. Alcuni tagli verranno di conseguenza riproposti già in dicembre in occasione del prossimo preventivo. La linea ora a Giampaolo Driussi in collegamento dai nostri studi di Palazzo Federale.
Sì, buongiorno da Berna. Se il Consiglio federale intendeva risparmiare quasi 8 miliardi e mezzo in 3 anni per neutralizzare i deficit corrispondenti, strutturali, deficit strutturali previsti, il Parlamento ha optato per una manovra meno severa con decurtazioni pari a 5 miliardi e 300 milioni di franchi. Alla base dei provvedimenti decisi, ricordiamo, c'era un catalogo di misure proposte da un gruppo di esperti finanziari, 57 misure in tutto, riguardanti svariati settori, diverse accolte in toto, molte altre rielaborate, qualcuna stralciata e sostituita. Uno dei principi su cui le Camere si sono trovate presto concordi è l'alleggerimento del bilancio tramite contenimento delle uscite e non con nuove entrate, quindi nessuna nuova imposta, nessuna nuova tassa. Il resto è stato un classico tira e molla politico sui settori più o meno da preservare o viceversa da intaccare.
E ricordaci allora le misure più incisive e quelle depotenziate o stralciate. In altre parole, chi esce sconfitto e chi invece vincitore o quasi da questo confronto?
Migrazione e cooperazione internazionale sono fra gli ambiti più toccati. Insieme si vedranno ridurre di 1,5 miliardi i fondi nell'arco del triennio. L'amministrazione federale pure verrà toccata con provvedimenti salariali, ma non solo. E poi ci sono settori i cui sacrifici saranno sì importanti, ma qua e là corretti al ribasso. Ed è certamente il caso dell'ambiente, pensando al programma risanamento edifici, ed è anche il caso del settore formazione ricerca. Qui parliamo di risparmi pari a centinaia di milioni di franchi ogni anno, ma questi risparmi riguardano anche altri settori come le strade e i trasporti. L'agricoltura, i contadini sono invece ancora una volta stati risparmiati dai tagli. I contributi ai media, compresa l'offerta SSR all'estero, sono stati salvati. Ecco, se prima parlavamo di decurtazioni nell'ordine di centinaia di milioni di franchi per i settori che l'hanno, per così dire, scampata, parliamo invece di qualche decina di milioni all'anno. Lo hai detto tu all'inizio e concludo, non è escluso che qualche proposta affossata venga ripescata poi in sede di preventivo 2027, lo ha pronunciato questa mattina Karin Keller-Sutter, anche perché la 13ª AVS, il suo finanziamento e le spese per l'esercito già si affacciano con sguardo minaccioso sui bilanci del prossimo futuro. A voi studio.
Giampaolo Driussi in diretta da Berna Palazzo Federale. Il comune di Cramontana non prenderà parte alla procedura penale dell'incendio del bar Le Constellation. Il Tribunale Cantonale ha confermato oggi la decisione del Ministero Pubblico Vallesano, decisione contro la quale il comune aveva inoltrato ricorso. Per il Tribunale l'amministrazione non è stata direttamente lesa dall'incendio, non può quindi partecipare alla procedura né come parte lesa né sotto uno statuto particolare. Ricordiamo che attualmente sono 5 le persone legate all'amministrazione comunale figuranti come sospettate nella procedura penale, tra queste anche il sindaco Nicolà Ferò. Per tutte vige la presunzione di innocenza. La Banca Nazionale Svizzera ha pubblicato il rapporto di gestione per il 2025, un anno particolarmente complicato e caratterizzato dai dazi statunitensi e dalla difficile situazione geopolitica internazionale, ma che non ha impedito alla BNS di conseguire utili di 26 miliardi di franchi. Utile che ha permesso di continuare a ricostituire le riserve duramente toccate dalle grosse perdite del 2022. Marzio Minoli è entrato nei dettagli di questo rapporto.
Era il 2022 quando la BNS pubblicò una perdita di 130 miliardi di franchi, una catastrofe che portò la riserva per future ripartizioni ad un saldo negativo di 40 miliardi di franchi, e le cose non andarono meglio l'anno dopo. Altra perdita, più contenuta, ma riserva che peggiorò ancora fino a meno 53 miliardi. Per 2 anni, quindi, non vi fu nessuna distribuzione di utile per Confederazione e Cantoni. Il rapporto di gestione pubblicato oggi ci dice però che, grazie all'ottimo risultato del 2024 e a quello del 2025, ecco che questa riserva è tornata ad essere positiva con 22 miliardi di franchi. E questo è molto importante, in quanto se questa riserva è giudicata sufficiente dalla BNS, permette di distribuire, in casi eccezionali, qualche miliardo a Confederazione e Cantoni, anche in caso di perdita, come successe ad esempio nel 2010. Il rapporto di gestione ci dice anche che la BNS è intervenuta sul mercato dei cambi per frenare la forza del franco svizzero, una forza che penalizza le esportazioni già toccate duramente dai dazi di Donald Trump. Ebbene, nel 2025 la BNS ha acquistato valute estere, soprattutto euro e dollari, per un totale di 5 miliardi e 200 milioni di franchi, una cifra piuttosto esigua che non è servita praticamente a nulla, visto che la forza del franco continua e potrebbe proseguire se le tensioni internazionali non termineranno.
E ora la guerra israelo-statunitense contro l'Iran. Il ministro della difesa israeliano ha affermato che il capo della sicurezza nazionale iraniana, Ali Larijani, è stato ucciso nel corso dei pesanti bombardamenti condotti su Teheran la notte scorsa. Non c'è al momento una conferma da parte iraniana, ma per il regime sarebbe una perdita decisiva. Anche il capo della milizia volontaria dei Basij sarebbe stato eliminato. Ma cosa si sa di queste operazioni? Ci aggiorna da Gerusalemme Michele Giorgio.
La scorsa notte si è consumato un nuovo importante atto della guerra in Medio Oriente. Israele ha annunciato che un suo raid aereo ha ucciso a Teheran Ali Larijani, il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale e figura centrale della Repubblica Islamica, dopo l'uccisione, sempre da parte di Israele, della guida suprema Ali Khamenei. L'annuncio è stato dato dal ministro della difesa Israel Katz. Da Teheran, tuttavia, non è arrivata alcuna conferma. Le autorità iraniane si sono limitate a diffondere un documento firmato dallo stesso Larijani, ma la sua autenticità ed attualità restano incerte. Se arrivasse una conferma ufficiale da parte dell'Iran, Israele avrebbe inferto un altro duro colpo ai vertici politici e militari iraniani già decapitati dall'attacco a sorpresa israelo-americano del 28 febbraio. Larijani viveva in clandestinità, ma era apparso qualche giorno fa in pubblico durante le manifestazioni iraniane per il giorno di Gerusalemme. Sarebbe stato localizzato dal Mossad grazie ad informazioni fornite evidentemente da fonti interne iraniane. Nelle stesse ore l'aviazione israeliana ha colpito e ucciso anche Gholam Reza Soleimani, comandante dei miliziani Basij. L'attacco avvenuto nel cuore di Teheran avrebbe colpito anche il suo vice. Le milizie Basij sono accusate di arresti di massa e di uso sistematico della forza durante le proteste di 2 mesi fa in Iran, che hanno visto l'uccisione di migliaia di manifestanti.
Israele intanto ha annunciato anche nuovi attacchi nella periferia meridionale di Beirut contro Hezbollah. Non è chiaro quali perdite siano state inflitte finora al gruppo paramilitare. Ritroviamo allora la nostra inviata Naima Kikerio. Tu hai incontrato un analista molto vicino al movimento sciita proprio per capire quale sia lo stato di salute oggi di Hezbollah. Cosa ti ha detto?
Sì, lui si chiama Hassan Al-Dor, si occupa di analisi politica e strategica di Hezbollah, con cui ha notoriamente contatti di alto livello. Sull'arsenale dell'organizzazione sciita nessuno ha mai avuto le idee chiare e non avremo le idee chiare oggi. Al-Dor però mi ha detto che è soprattutto in ambito di intelligence che Hezbollah ha imparato dai suoi errori e fatto in questi mesi notevoli progressi. Israele riusciva ad infiltrarsi nel circuito interno di comunicazione di Hezbollah. È così che il leader Hassan Nasrallah e comandanti militari sono stati intercettati e assassinati. Recentemente sulle linee di comunicazione sono però stati effettuati dei test con conversazioni fuorvianti, ad esempio, che avrebbero portato Israele a colpire obiettivi fittizi e che hanno permesso poi a Hezbollah di ideare un nuovo meccanismo di comunicazione che viene usato anche per lo spostamento di mezzi militari e per l'utilizzo di piattaforme lanciamissili. Quindi Hezbollah, grazie a questo, si dice migliorato anche a livello tattico e militare.
Insomma, Hezbollah avrebbe tratto lezioni dagli errori del passato. E cosa ha aggiunto il tuo interlocutore?
Ha parlato di attacchi coordinati simultanei con l'Iran come segno che Israele non riesce a tagliare le comunicazioni, ma ci vogliono mezzi e informazioni militari per verificarlo. Al-Dor ha fatto un altro esempio. Giorni fa qui a Beirut sono piovuti dei volantini con un QR code che ti mette in contatto diretto con i servizi informativi israeliani. È un invito rivolto ai libanesi a denunciare la presenza di membri di Hezbollah o di armi. Questo potrebbe essere solo un modo per aumentare le divisioni e le pressioni su Hezbollah, facendo leva sul malcontento dei libanesi verso questa guerra. Per Al-Dor è invece un'ulteriore prova che l'intelligence israeliana si trova confrontata con pesanti limiti, cosa che comunque trova conferma proprio stamani sulla stampa libanese anche da parte di analisti più neutri che non sostengono comunque Hezbollah.
Si va verso il rinvio della visita di Donald Trump in Cina dopo la richiesta in tal senso avanzata dal presidente degli Stati Uniti. Pechino ha replicato in modo diplomatico e sottolineato che la questione non è legata alla sua posizione sullo stretto di Hormuz e la guerra in Medio Oriente. La potenza asiatica è convinta che il vertice si farà e considera il cambio di linguaggio della Casa Bianca come un segnale di debolezza. Come ci racconta ora Lorenzo Lamperti, che è il nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Prendiamo nota dei chiarimenti degli Stati Uniti e che la questione non è collegata allo stretto di Hormuz. La Cina risponde così a Donald Trump, che ha richiesto il rinvio di circa un mese della sua visita a Pechino, che avrebbe dovuto cominciare il 31 marzo. Inizialmente il presidente degli Stati Uniti aveva minacciato il rinvio qualora la Cina non avesse inviato le sue navi da guerra per proteggere le rotte petrolifere del Medio Oriente. Poi il cambio di rotta: vorrei tanto andarci, ma devo restare a Washington a seguire il conflitto, si è corretto Trump, depoliticizzando il rinvio e forse indebolendo l'appello sulle navi. Questa è una guerra creata da Donald Trump. Perché la Cina dovrebbe farsi coinvolgere? Semmai sarebbe disposta a svolgere un ruolo di mediazione, ci dice Zhuo Bo, ex ufficiale dell'esercito cinese e tra le voci più influenti a Pechino in materia di difesa. Ma come possono impattare il rinvio e la guerra sulle relazioni tra le due potenze?
Not in a big way. Trump would not give up his China visit easily.
Non in modo significativo. Trump non rinuncerà facilmente alla visita in Cina, anche perché la guerra è solo uno dei tanti temi. Tra Pechino e Washington ci sono molte altre questioni in gioco, risponde Zhou. La Cina ha comunque fiducia di farsi trovare in una posizione negoziale favorevole.
Because this is a country that can really stand up to say no to the United States.
perché questo è il paese che può davvero tenere testa e dire di no agli Stati Uniti. E nella guerra dei dazi è stato proprio Trump a fare per primo un passo indietro, conclude Joe.
A Cuba ieri è stata un'altra giornata di blackout, mentre proseguono i contatti in corso con gli Stati Uniti sul futuro dell'isola. Il ministro dell'economia ha anticipato ieri in un'intervista che Cuba è pronta ad aprirsi agli investimenti stranieri in tutti i settori. Ci racconta di più la nostra collaboratrice dalla regione, Laura Daverio.
Si sta delineando una svolta epocale per Cuba. Ieri il ministro dell'economia, Oscar Pérez Oliva, che fa parte della famiglia Castro, ha confermato che investimenti stranieri saranno permessi in ogni campo, inclusi quello del settore bancario, energetico e la produzione alimentare. Questo si rivolge soprattutto alla comunità cubana in esilio negli Stati Uniti, che da tempo faceva pressioni per ottenerlo. È una svolta che non poteva più attendere dopo il blocco dell'importazione di carburante imposto dagli Stati Uniti e anche la maniera per mantenere il potere politico. Washington sarebbe più interessata a collaborare con una leadership aperta alle sue richieste piuttosto che a un cambiamento di regime. Da notare che i politici che stanno emergendo a Cuba sono tutti della famiglia Castro. Perché le negoziazioni possano concretizzarsi bisogna togliere l'embargo degli Stati Uniti. Secondo rivelazioni del New York Times, Washington chiederebbe le dimissioni del presidente Miguel Díaz-Canel. Una concessione politica molto importante, ma anche simbolica, perché Díaz-Canel è stato comunque scelto dalla famiglia Castro. In tutto questo ci sono quasi 10 milioni di cubani nell'isola che oggi chiedono qualsiasi miglioramento delle condizioni di vita, l'accesso al cibo, alle medicine, all'elettricità. C'è da chiedersi se rimarrà anche loro un ruolo nel decidere il futuro del loro paese, nel momento in cui si stanno prendendo decisioni epocali tra L'Avana e Washington.
Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.